Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Hasta la vittoria, comandante.
Sempre.
Mio marito è pazzo, come una cocuzza. Vedete qua, t'ha scritto pure sopra il foglio.
Ispettore, io non sono pazzo. Io sono un confidente di Fidel Castro.
E il mio dovere è essere vicino a lui e al popolo cubano in questo momento terribile per il socialismo mondiale.
Seconda parte di Buio in sala della puntata di oggi del cinema su Radio Cusano Campus. Ve l'avevo anticipato, una seconda parte dedicata ad un'intervista di un film in uscita il 18 novembre e sarebbe da dire arriva finalmente nelle sale cinematografiche dopo aver girato insomma un po' di festival, essere stato premiato e soprattutto essere stato premiato l'attore che stiamo per ascoltare, che è il protagonista di Querido Fidel, film di Viviana Calò, nelle sale, appunto lo ribadisco, dal 18 novembre. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il protagonista, che è Gianfelice Imparato. Ben trovato. Imparato, innanzitutto io le chiedo che tipo di film stiamo per guardare, perché appunto che arriverà al cinema il 18 novembre, perché è un film politico, perché la politica si fa anche e soprattutto attraverso il genere e soprattutto attraverso la commedia, siamo abituati qui in Italia. Però è un film che noi non siamo così abituati, è un film quasi nostalgico di una realtà che tra l'altro non è così vicina politicamente all'Italia, anche se ovviamente ha avuto i suoi riflessi sulla nostra realtà, la realtà di Cuba, Fidel e tutto quello che è successo in Sud America in negli anni insomma che conosciamo.
È un film più che politico, io direi che è un film di sentimenti, un film di sentimenti, non è nostalgia, è la... Diciamo, è una commedia molto, molto divertente, ma con un retrogusto amaro, perché parla di ideali che svaniscono, e ideali che hanno accompagnato la vita di tante persone. Non è un film politico, ma è un film di sentimenti, è un film di passioni.
La passione del protagonista Emidio è appunto una passione di adesione politica ad un ideale che tra l'altro in Italia non è mai stato così preponderante sulla scena politica, sì, negli anni 70.
No, assolutamente. Viviana Calò racconta in questo parallelo tra il sogno cubano che svanisce come baluardo, ultimo baluardo del comunismo nel mondo, in parallelo con il PC che si dissolve col congresso della Bolognina.
Sì.
Edoardo Tagliavini, il mio personaggio, ha avuto il padre che è stato militare ed è morto nell'assalto alla caserma Moncada a Cuba, che per i cubani è diventato un eroe, ed Emidio Tagliavini continua a scrivere ogni mese a Fidel per ragguagliarlo sulla situazione in Italia, e Fidel gli risponde per ragguagliarlo sulla situazione a Cuba. Ma è una commedia, voglio dire, il mio personaggio, quando c'è l'embargo americano a Cuba, tenta di mandare dei fusti di benzina tramite ufficio postale. Insomma, è un po' sopra le righe questo personaggio. Perciò dico, è una commedia gustosa che parla però degli ideali, parla dei sentimenti, parla delle passioni.
Ecco, e la cosa che mi ha colpito di più vedendo il film è proprio questo discorso legato al sogno e al valore che i sogni hanno anche quando la realtà circostante è quasi completamente avversa a quel sogno. E qui secondo me c'è più il discorso legato appunto ai sentimenti, agli affetti, alla realtà anche più vicina rispetto a quella politica e sociale, perché Emidio ad un certo punto deve affrontare questa solitudine tra virgolette del sognatore, in un certo senso un senso di spaesamento che purtroppo però caratterizza molto spesso chi cerca di inseguire un ideale che viene sorpassato dalla storia, se vogliamo.
Certo, ma quello che dà la forza ad Emidio è la moglie che lo asseconda in questo suo sogno, la seconda perché sa che per lui quel sogno è vitale. Infatti poi quando la moglie muore lui si trova spaesato e si trova di fronte alla dura realtà e a una sorta di crollo, e affida tutto poi alla nipotina che aveva cresciuto con gli ideali cubani. Lui in casa imponeva la libreta con il razionamento del riso, dei fagioli, dell'acqua calda, eccetera. E lui è un sognatore.
Nel film c'è molto, inevitabilmente, dell'anima di Napoli e della città come ultimo baluardo quasi anche lì del sogno. C'è però una contrapposizione sulla quale io vorrei fare una riflessione con lei, perché da un lato c'è il sogno di Emidio, che è un sogno politico, un sogno ideale di un tipo di società, dall'altro c'è un sogno che per alcuni è molto più terreno, legato ad uno sport, il calcio, però allo stesso tempo spirituale, perché la figura che incarnava quel sogno a Napoli, ovvero Diego Armando Maradona, era quasi un semidio, considerato almeno all'interno degli appassionati. E che tipo di immagine esce di Napoli, io le voglio chiedere, perché secondo me è un'immagine molto bella, contrapposta alle tante immagini, in alcuni casi un po' stereotipate, che noi vediamo costantemente da decenni.
In questo film si vede la Napoli che si esprime in una delle sue ultime grandi qualità e capacità, quella di accogliere, quella di convivere, quella di accettare anche il diverso. Emidio nel quartiere, insomma, dove in qualunque altra città sarebbe emarginato, lui vive normalmente la solita, viene accettato con le sue stranezze. Napoli c'ha questa grande capacità di accogliere, di convivere. Io ho girato un altro film a Napoli qualche anno fa, Into Paradiso, dove lo girammo in questa stradina di Napoli che collega un'arteria via Salvatore Rosa a Piazza Dante. È una stradina di 300-400 metri dove i napoletani convivono con una comunità di 5.000 srilanchesi, gomito a gomito. E questa è l'espressione bella di Napoli, questa capacità di accogliere, di convivere e di lasciar vivere ognuno con i propri sogni, con le proprie idee.
Siamo in collegamento, lo ricordo, con Gianfelice Imparato, attore protagonista di Querido Fidel, nelle sale dal prossimo 18 novembre, film di Viviana Calò, che appunto ha tante suggestioni, le stiamo vedendo insieme, e io su una di queste, sull'ultima di cui abbiamo parlato, vorrei tornare, che è quella appunto legata a Napoli. Però vorrei fare più un discorso, in questo caso a 360 gradi, sulla nuova importanza, per me benemerita e per fortuna che è andata così, di Napoli sulla scena culturale italiana. È una cosa che ha caratterizzato, secondo me, il XXI secolo. Questo nuovo secolo in Italia almeno si è aperta con una nuova centralità di Napoli. Napoli che l'ha riconquistata, in realtà, perché poi magari nella storia d'Italia e della cultura italiana ci si dimentica troppo spesso che Napoli è stato uno dei poli fondamentali per quanto riguarda la diffusione culturale nel nostro paese. Io da questo punto di vista, su questo elemento, su questa rinascita, le voglio chiedere, Imparato, lei che l'ha vissuta dall'interno, sia sul fronte teatrale sia su quello cinematografico, qual è stata la forza, da dove è arrivata la spinta, secondo lei, negli ultimi anni?
La spinta negli ultimi anni è endogena, sempre, cioè, è la capacità dei napoletani di risollevarsi. Uso un termine molto in voga in questi ultimi tempi, la capacità di resilienza. E Napoli adesso, per esempio, se parliamo del cinema, sta esprimendo, si gira a Napoli tantissima roba e sta esprimendo talenti anche nelle maestranze che in questi anni si sono specializzati e perfezionati in un modo straordinario. Poi però tutta questa rinascita dovuta alla resilienza dei napoletani, bisogna stare attenti che non si sciolga come neve al sole a causa di un'altra caratteristica dei napoletani, quella di non coltivare le proprie eccellenze, quella di a un certo punto di mollare, di non di farle disperdere. Napoli non c'ha costanza in questo.
È questo, secondo lei, un problema interno? Non c'è anche un problema esterno? Perché secondo me ancora oggi si fa un po' fatica anche a riconoscere questa importanza che Napoli e la Campania in generale, parlando di cinema, la Campania Film Commission è comunque una delle Film Commission più attive e più importanti degli ultimi due decenni almeno. E secondo me si parla tantissimo, per un periodo si è parlato tantissimo della Puglia, ora si parla tantissimo della Lazio Film Commission e del Piemonte Film Commission, che fanno per carità un ottimo lavoro, su questo non c'è dubbio, però secondo me c'è sempre una sorta di aura di sottovalutazione per quello che viene fatto in Campania, e io questa cosa ormai sinceramente la considero anche un po' fastidiosa, non essendo io né napoletano né campano, vorrei sottolinearla questa cosa, però mi sembra strano, mi sembra davvero un po' strano.
No, io non vorrei aderire a tesi complottiste. Non so come dire.
Per quello c'è la prossima domanda, imparato se vuole, io gliela anticipo questa cosa facendo una battuta, però insomma
non vorrei aderire a tesi complottiste, però comunque che Napoli e il sud assurga a capitale culturale, questo infastidisce certamente qualcuno. Però insomma questo fa parte della specie umana, voglio dire tutto l'Occidente, il mondo cosiddetto civilizzato mantiene le sue fortune anche tenendo tutto l'altro resto del mondo relegato in stati di disagio, di povertà o di inciviltà.
Certo, insomma. Certo. E qui arriviamo a un po' una domanda antipatica. Io glielo dico però perché mi è venuta in mente quando lei ha parlato di resilienza, che è un termine che negli ultimi due anni noi abbiamo sentito ripetere spesso. Se lo sono sentito ripetere spesso anche i lavoratori della cultura e dello spettacolo, del settore, che sappiamo essere stato uno dei più penalizzati per quanto riguarda la pandemia. Ovviamente, per carità, c'era uno stato d'emergenza, la sanità e la salute dei cittadini avevano la priorità su tutto, però secondo alcuni osservatori c'è stato un occhio forse un po' troppo vigile e un po' troppo attento ad un settore che ha sempre rispettato le regole e ha sempre mantenuto standard di sicurezza sopra i livelli di guardia. Io quindi le chiedo, quasi collegandomi alla domanda di prima, cioè è un discorso legato ad una sottovalutazione più generale che in Italia abbiamo purtroppo nei confronti della cultura, anche quando la cultura emerge, come è stato negli ultimi due anni, come uno degli elementi vitali di questo paese?
Noi abbiamo avuto negli anni scorsi un ministro della Repubblica che disse con la cultura non si mangia.
E ce lo ricordiamo.
È stata una delle frasi più feroci, terribili e incivili pronunciate dalla politica degli ultimi anni.
Possiamo dire anche false, perché se c'è una cosa che è emerso in questi due anni è che il patrimonio culturale soltanto a livello economico del nostro paese è enorme. Lasciamo stare il discorso sui talenti, sulla bellezza dell'arte e della cultura italiana, parliamo di economia. La cultura italiana smuove un'economia enorme.
Muove, è una macchina che prima di tutto pare sempre che dobbiamo vivere di sussidi, finanziamenti ed elargizioni. E invece è una macchina che a conti fatti non solo si paga da sola, ma paga allo Stato una quantità di tasse evitabili,
sì.
Nel senso rispetto a molti altri settori che le possono
aggirare,
evaderle o eluderle addirittura.
Sì, sì.
Noi abbiamo pagato un prezzo carissimo, adesso sono a Todi pronto per debuttare con Dite gli esempi di sì, un lavoro che abbiamo interrotto il 23 febbraio del 2020 a causa della pandemia.
Sì.
E stiamo parlando che sono passati 21 mesi, quasi due anni, per rimettere piede su un palcoscenico, salvo poi le piccole cose estive che si sono fatte, che si è tentato di fare giusto per continuare alla mempeggio. Poi abbiamo visto che è successo con le altre categorie colpite, che però a un certo punto così d'imperio hanno riaperto quasi, non so, parlo di ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera, sì, eccetera. Invece la cultura viene tenuta sempre a briglia corta.
Sempre sotto un controllo che appare comunque, da addetti ai lavori o da non addetti ai lavori, sempre un po' eccessivo. Questo a me sembra,
sì,
inevitabile.
Un po' eccessivo, e poi c'è questa... tutta le dicerie, la cultura è pericoloso andare a teatro, è pericoloso andare a cinema, si chiude e noi non possiamo fare nulla. Alcune attività hanno aperto anche in dispregio delle norme, oppure tollerate, invece noi non abbiamo potuto fare nulla. E c'è questa cosa che, ma insomma, è come se fosse attività superflua la nostra. Invece la cultura, la bellezza è l'unica cosa che può riscattare da un periodo così buio.
Assolutamente, assolutamente sì. Ed è per questo che io non voglio lasciarla con la domanda un po' antipatica. Io volevo lasciarla proprio con ditegli sempre di sì, perché dal 23 novembre ritorna la tournée. Io su questo avrei tantissime cose da chiedere, in realtà, perché lei porta avanti la compagnia storica dei De Filippo, la compagnia di Luca, sì, De Filippo. Quindi il rapporto con questo patrimonio nazionale, anche qui un patrimonio di Napoli, no, i De Filippo sono qualcosa di molto più grande, e purtroppo molto spesso ci si dimentica anche di questo. Però io invece vorrei concentrarmi sul protagonista da lei interpretato, ovvero Michele Murri. Anche qui, un po' come per quanto riguarda Querido Fidel, siamo di fronte ad un abnorme, ad un personaggio che non rientra nella norma, ma che proprio grazie a questo riesce a vedere le anormalità enormi della cosiddetta normalità, soprattutto borghese, della società. Le chiedo, forse è anche di questo che abbiamo bisogno noi oggi, cioè la nostra normalità è stata sconvolta, ma forse non andava tanto bene neanche prima, forse ci vorrebbe uno sguardo nuovo.
Abbiamo bisogno di ridefinire i parametri di valutazione. I parametri di valutazione, che quelli che abbiamo avuto fino adesso, che sembrava l'unica strada possibile, si stanno rivelando fallaci.
Sì.
E allora uno sguardo di uno che è definito, anche in questo caso, è definito un po' pazzo, un po' pazzo, e uno sguardo esterno che è definito pazzo, ma attenzione, il limite, il confine tra follia e sanità è talmente esile, e chissà che quello sguardo del pazzo, con la sua logica apparentemente non convenzionale, non dica invece la verità.
E magari vada a svelare le menzogne della cosiddetta normalità.
E magari, certo, va a svelare, va a dire che signori, il re è nudo.
Io la ringrazio davvero, Gianfelice Imparato, per questa bella chiacchierata e per il suo lavoro.
Io ringrazio lei, perché è stata una bella chiacchierata, non banale.
Grazie davvero.
Grazie alle sue domande.
Grazie davvero.
Allora ricordiamo a Querido Fidel al cinema, e ditegli sempre di sì al teatro.
Dal 18 novembre Querido Fidel, dal 23 novembre la tournée di Ditegli sempre di sì, con Gianfelice Imparato protagonista in entrambi i casi. Grazie davvero.
Grazie a lei, buona giornata e buon lavoro.
Anche a lei.